Libro nono, capitolo quarto. Come il Figlio di Dio apparve ai suoi discepoli, presente Tommaso, e come lo confermò nella fede. Altre apparizioni ai discepoli e le istruzioni che loro diede. Essendosi adunati insieme i miei discepoli con l'incredulo Tommaso, discorrevano della mia risurrezione, delle apparizioni e della consolazione che avevano sperimentato nel vedermi. Con questi discorsi si accendevano sempre più dal desiderio di vedermi. Solo Tommaso rimaneva ostinato nel non voler credere a loro e di nuovo protestò che se non metteva la mano nel mio costato aperto non avrebbe mai creduto. Stavano a porte chiuse perché temevano la furia degli ebrei, i quali dicevano che essi avevano rubato il mio corpo e che li volevano castigare, ed anche per timore di essere presi e maltrattati come miei discepoli. Mentre Tommaso protestava di non voler credere se non toccava le mie piaghe, io comparvi in mezzo a loro, salutandoli col saluto di pace. Tutti si rallegrarono. Solo Tommaso restò confuso ed intimorito perché mi riconobbe come il suo maestro e non osava di proferire parola. Io però, rivolto verso di lui, lo invitai a mettere le sue dita nelle mie piaghe e la mano nel mio costato, come egli aveva detto. Dissi con grande amore e serenità: «Non voler essere incredulo, ma fedele». Mentre egli alzava la mano per toccare la piaga del costato, uscì dall'apertura una chiarissima luce che andò a penetrare ed illuminare la sua mente. Allora vide con chiarezza e conobbe che io ero il suo maestro e vero figlio di Dio. Conobbe la mia divinità unita all'umanità risorta gloriosa. Ed alzando le mani al cielo, per l'eccesso dell'amore e del giubilo, esclamò ad alta voce: «Signore mio e Dio mio!» Dopo, prostrato a terra, mi adorò con profonda adorazione e domandò perdono della sua incredulità. Io, rivolto a lui, dissi: «Perché mi hai veduto, Tommaso, hai creduto? Ma beati quelli che non vedranno e crederanno, e beati quelli che non han veduto e hanno creduto». Con queste parole volli allora far conoscere a tutti i miei discepoli che sarebbero stati beati tutti quelli che avrebbero creduto in me, anche se non mi avrebbero veduto come mi videro loro, e che erano beati quelli che pur non avendo veduto avevano creduto. Questi erano i patriarchi, i profeti e tutte quelle anime beate che mi seguivano. Vissero prima della mia venuta al mondo e credettero fermamente che io sarei sceso dal cielo per prendere carne umana e redimere il mondo, e credettero tutto ciò che fu rivelato ai profeti. Gli altri miei apostoli, sentendo come Tommaso mi aveva confessato per vero Dio, si rallegrarono tutti e si confermarono anch'essi nella fede. Poi fece un discorso a tutti sulla fede, dicendo: «Miei cari discepoli, voi avete visto quello che ho operato vivendo nella carne mortale. Voi siete i testimoni sicuri di tutte le mie opere. Voi siete stati scelti per colonne sulle quali si deve piantare la mia chiesa. Se vacillate voi nella fede, voi che avete udito e veduto tutto, come potrà perseverare chi non ha udito né veduto? Voi siete stati scelti per fondamenta di un edificio così grande quale è la Chiesa. Dovete essere stabili, forti, immobili. Io vi impetrerò dal Padre mio questa fortezza e fermezza nella fede. Ma anche voi domandatela e state forti agli assalti che avrete dai nemici della mia Chiesa. Non date ascolto alle loro vane persuasioni e falsi dogmi. Sarete perseguitati e travagliati, come già più volte vi ho manifestato, ma non temete, perché io in cielo farò per voi l'ufficio di difensore e di avvocato presso il Padre. Vi impetrerò tutta la grazia che vi sarà necessaria per combattere contro tutti i miei e i vostri nemici, i quali resteranno sempre abbattuti e vinti da voi, quantunque siate strumenti deboli, perché sarete rivestiti della virtù divina. E dopo la mia partenza per andare al Padre, vi prometto di mandarvi lo Spirito Santo, che io vi impetrerò. Lo Spirito Consolatore vi fortificherà, vi corroborerà, vi infiammerà, vi comunicherà i suoi doni, vi farà saldi nella fede per mai più vacillare. Vi farà conoscere chiaramente quello che io vi ho insegnato e vi ricorderà tutta la mia dottrina. Fatevi animo dunque e non temete, perché sarete sempre protetti da me, vostro Maestro. I miei apostoli stavano ad ascoltarmi con grande attenzione e consolazione dell'anima loro. Si affezionavano tanto alla mia persona che incominciavano a vivere più in me che in loro stessi, gustando molto la mia presenza per la dolcezza e il gusto che sperimentavano dalle mie parole. In particolare Pietro, il quale si poneva sempre al mio lato, tenendo gli occhi fissi su di me. Questo apostolo mi amò sempre con un amore più sensibile degli altri, essendo già di natura molto affezionato ed avendo posto in me tutto il suo amore. Soffriva tanto nello stare lontano ed avrebbe voluto godere sempre la mia presenza. Incominciò a supplicarmi perché non li lasciassi più, ma restassi sempre con loro. Mi diceva: «Se voi, o buon maestro, ci lasciate, come potremo vivere senza di voi? La vostra presenza ci consola e ci dà vita. Io voglio venire dove andrete voi, perché senza di voi non posso vivere». Così questo apostolo diceva molte espressioni di amore verso di me. Infatti mi amava grandemente, anche se il suo amore aveva bisogno di essere purificato, come anche quello degli altri apostoli. Perché con la mia persona amavano anche la propria soddisfazione e consolazione che sperimentavano nell'amarmi e nel conversare con me. Perciò più volte dissi a Pietro e agli altri che dove andavo io essi non potevano venire, ma sarebbe venuto il tempo che sarebbero venuti anch'essi. I miei discepoli sentivano con pena queste parole, cioè che io li dovessi lasciare. Perciò si affaticavano a supplicarmi perché rimanessi sempre con loro. Altre volte si riunivano insieme bramosi di vedermi e dicevano: «Dove sarà adesso il nostro buon maestro? Come potremmo fare per andarlo a trovare? Se lui vedesse l'afflizione dei nostri cuori, non tarderebbe a venire a consolare con la sua dolce e amabile presenza». Mentre dicevano ciò io mi facevo vedere, dando loro il solito saluto di pace. Al vedermi piangevano per il giubilo del loro cuore. Erano da me consolati e animati e di nuovo li istruivo. Ricordavo loro di disporsi a restare privi della mia presenza visibile, altrimenti non sarebbero stati capaci di ricevere lo Spirito Santo, di distaccarsi dalla consolazione sensibile. Ma essi sentivano malvolentieri queste parole. Pietro diceva spesso: «Mio buon maestro, a me bastate voi, avendo voi con me non desidero altro». Era però ammonito da me affinché si distaccasse, perché dovevo andare dal Padre mio. Egli doveva piuttosto desiderare e domandare con grande insistenza lo Spirito Consolatore che io già gli avevo promesso, ma che essi dovevano ancora bramare e domandare. Dicevo loro: «Voi credete poco alle mie parole. Quante volte vi ho detto che lo Spirito Santo vi consolerà, vi corroborerà, vi santificherà, vi comunicherà i suoi doni, vi riempirà di fuoco divino, vi istruirà in tutte le scienze senza vostra fatica, vi confermerà nella fede e nella grazia, vi farà forti. Toglierà da voi ogni timore e non starete più chiusi e ritirati, ma con animo grande andrete predicando il mio nome e le divine grandezze. non vi sarà forza e potenza umana che ve lo possa impedire. Perciò dovreste bramare che andassi presto dal Padre affinché vi mandi questo Spirito Consolatore. I miei apostoli erano tutti attoniti ad udire queste grandezze e mentre si accendevano in questo desiderio io svanivo dai loro occhi. Restavano per qualche tempo in quel desiderio, ma poi tornavano di nuovo al solito timore, bramando la mia presenza. E quando distanziavo loro le apparizioni, incominciavano a dubitare e vacillavano nella fede. Allora io apparivo di nuovo e riprendevo la loro poca fede. Ma si scusavano col dire: «Compatiteci, nostro buon maestro, perché non appena restiamo privi della presenza vostra, noi ci riempiamo di timore e di tristezza». Erano però da me ripresi con gran carità ed amore, e di nuovo istruiti ed esortati a distaccarsi da quella sensibile consolazione. Ogni volta che poi apparivo loro, mi guardavano attentamente e, riconoscendomi dalle fattezze, dal tratto, dall'abito, che ero il loro maestro, rimproveravano se stessi per il dubbio che avevano quando io partivo da loro. Poi discorrevano fra di loro sulle verità della mia risurrezione e dicevano: «Abbiamo veramente poca fede, come dice il nostro maestro, eppure lo vediamo con i nostri occhi e udiamo le sue parole. Come può la nostra mente cedere al dubbio?» Nello stesso tempo che discorrevano così, io illuminavo la loro mente e si confermavano nella fede e si accendevano sempre più nell'amore verso di me, in particolare Pietro, il quale si mostrava irrequieto quando passava un po' di tempo che non mi vedeva. Spesso Pietro andava dalla mia diletta madre a cercare notizie. Ella lo consolava e l'animava a soffrire la mia lontananza. Se ne andava poi alla pesca con il pensiero ed affetto verso di me e piangeva continuamente, ora per il ricordo nell'avermi negato ed abbandonato nel tempo della mia passione, ora per il ricordo della dolcezza delle mie parole e della carità ed amore verso di lui. Spesso diceva agli altri suoi compagni: «Il nostro buon maestro si è scordato della grande offesa che gli ho fatto rinnegandolo, ma io non posso scordarlo e finché avrò vita piangerò il mio grave peccato». Anche gli altri apostoli cominciarono a confessare la loro ingratitudine ed infedeltà per avermi abbandonato nel tempo della mia passione e insieme piangevano il loro errore. Dopo aver dato sfogo al loro dolore, incominciavano a conversare della mia infinita carità ed amore verso di loro, e come di tutto mi ero scordato. Bramavano di vedermi per domandarmi perdono. Mi compiacevo di udirli così compunti e grati dei benefici ricevuti. Poi apparivo di nuovo, facendomi vedere in mezzo a loro, salutandoli col solito saluto di pace. Nel vedermi restavano presi dall'amore e si scordavano di tutto, attendevano solo di gustare la dolcezza delle mie parole e l'amabilità del mio aspetto. Nel vedermi restavano estatici, in particolare Pietro, che per la dolcezza piangeva e prorompeva in parole di giubilo e di amore. Erano da me consolati e guardati con volto sereno e gioviale, come ero solito fare nelle mie apparizioni. Dopo che ero partito, andavano dalla mia diletta madre a dirle tutto. Lei li ascoltava con grande piacere e giubilo del suo cuore, poi li esortava ad essere più fedeli e costanti nella fede e a distaccarsi dalla consolazione della mia presenza, che essi tanto bramavano e ricercavano. Restavano molto consolati ed animati per le parole della mia diletta madre. Perciò, quando veniva a loro il desiderio di vedermi ed ascoltarmi, andavano da lei per essere consolati. Ella, come buona ed amorosa madre, non mancava di consolarli e animarli, parlando sempre con grande prudenza, carità e amore. Essi poi se ne tornavano a pescare per guadagnarsi il vitto, essendo molto poveri. Molte volte si trovavano in grande necessità perché non osavano allora cercare l'elemosina. Infatti gli ebrei li perseguitavano e pensavano di togliere dal mondo anche tutti i miei discepoli e seguaci, affinché non restasse più memoria di me. Ma ciò a loro non riuscì mai.